Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Rimaniamo in piedi per l'annuncio pasquale. Fratelli e sorelle, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il giorno 21 aprile. In ogni domenica Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento, nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua di risurrezione scaturiscono tutti i giorni santi, il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo, l'ascensione del Signore il 2 giugno, la Pentecoste il 9 giugno, la prima domenica di Avvento il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.
Amen.
Anche questa antica tradizione liturgica di annunciare il giorno dell'Epifania, tutte le feste dell'anno liturgico, dice come una luce si accende e apre la storia, apre la vita, apre il mondo, apre la grande storia e apre la piccola, semplice storia di ciascuno di noi. Avevamo commentato nella notte del Natale, avevamo commentato come questo popolo che aspettava un Salvatore, che aspettava un grande uomo, il Messia, che avrebbe trionfato contro tutti i suoi nemici, i nemici del popolo, e quel popolo lì, che aspetta quel Messia così grande, così trionfatore, che cosa riceve? Riceve un bambino che ha bisogno di tutto. Ebbene, quel bambino che ha bisogno di tutto viene presentato al mondo come la chiave di volta del mondo. E allora è difficile capire come, quando ti attendi qualcosa di grande e di risolutivo da altri, ti viene donata la possibilità di essere tu risolutivo e, nella comunione con i tuoi fratelli, grande per gli altri. C'è davvero un trasferimento di carisma salvifico dalla presenza costante di Dio nella storia a quella presenza costante di Dio nella storia che sono gli uomini che vivono ogni giorno la loro vita. E allora, quando questo diventa più chiaro, diventa più evidente, più possibile, allora un popolo si risveglia. Non so se vi siete accorti come c'è una sorta di eco lontana fra la prima lettura della notte di Natale, il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce, e l'invito a Gerusalemme ad alzarsi perché questa grande luce c'è già. Ecco, il tempo di Natale in senso liturgico ci dice proprio questo: quello che l'uomo nella sua vita non si aspetta più, Dio glielo dà già. Non se lo aspetta più, ma Dio, o meglio, glielo ha dato già. E in fondo la luce che celebriamo oggi serve in qualche modo a vedere che cosa Dio ha già operato nella storia di ciascuno, quanto grande la storia di ciascuno sia stata. Israele stesso dovrà rendersi conto, come popolo, che quel Dio lì non è solo per sé, non è una proprietà sua. E questo testo, questo Midrash antico, che è questo Midrash dei Magi, che cosa ci dice? Che coloro che faranno il passaggio da un possesso un po' chiuso di un piccolo popolo al passaggio grande della conoscenza di Dio per un grande popolo, questo lo faranno dei lontani, degli stranieri, degli astrologi, dei migranti, che verranno a dire a Israele: guarda che è arrivato qualcuno e noi ce ne siamo accorti. È sempre l'altro e più lontano che ci apre alla vita e che ci apre alla realtà. Fuori di ogni metafora, Dio, nel momento in cui si incarna, è in forma archetipica e teologica il primo vero grande migrante della storia, dalla cielo alla terra. La grande migrazione l'ha fatta Dio. La grande migrazione, lo spostamento da un mondo all'altro, l'ha fatto Dio. Quel Dio lì si è ritrovato, dopo questo episodio che abbiamo letto, quel Dio lì si è ritrovato a dover scappare, perché tanto quanto lo avevano accolto la madre, Giuseppe, lo avevano accolto stupiti e un po' increduli i pastori e lo avevano annunciato gli angeli, il cielo e la terra si erano mossi per lui, tanto quanto un re lo vuole far fuori, il potere lo vuole far fuori e si ritrova ancora una volta a dover partire da un luogo, vi è appena arrivato e già ci deve ripartire. E allora va in Egitto, come aveva predetto il profeta. E quando il pericolo per lui scompare, perché Erode non c'è più, si sposta un'altra volta e torna nella terra promessa al popolo di Israele. È un Dio e Dio uomo che si è spostato e che ha migrato dal cielo alla terra e all'interno della terra più volte. Quello stesso Dio, quando Dio uomo, quando cresciuto, incomincerà a parlare per i suoi fratelli e le sue sorelle, lo farà muovendosi in continuazione, dalla Galilea alla Samaria, dalla Samaria alla Giudea, ma anche nella Decapoli, a Tiro e a Sidone e tutti in tutti i luoghi stranieri. Il Dio che si sposta dal cielo alla terra e il Dio che si sposta dentro la terra non rende opzionale a nessun uomo su questa terra accogliere chi si muove. E chi non accoglie chi si muove non è figlio di questo Dio e non è cristiano. Non perché qualcuno l'abbia cacciato dal mondo dei cristiani, ma perché si è messo fuori. Se Francesco oggi insiste tanto su questo, non lo fa per un gesto di elemosine e di carità per quattro poveracci, ma lo fa in connessione all'identità del credente. Il credente è un uomo di accoglienza, o non è. E quando la luce di Dio arriva per tutti gli uomini, quando la luce di Dio arriva, arriva per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini, per tutte le donne, per tutti i popoli, per tutti i santi e per tutti i peccatori. Arriva per gli ignoranti e per gli intelligenti. Arriva per i credenti e per i non credenti. Arriva per coloro che amano e per coloro che ancora non hanno la capacità e la forza di amare. Arriva per i poeti, per gli scienziati, arriva per i musicisti, arriva per i muratori e arriva per gli industriali. Arriva per tutti. Arriva per tutti coloro che fanno scelte nella vita che costano caro. Scelte politiche che costano caro, scelte sociali che costano caro, scelte comunitarie che costano caro, scelte familiari che costano caro, scelte affettive che costano caro. Chiunque esclude qualcuno non è da Dio. E la luce dell'Epifania ha illuminato tutto un mondo. Su questo, io non uso in genere un linguaggio così apodittico, ma su questo non c'è possibilità di discussione. La si può pensare diversamente, ma bisogna sapere che allora non si è cristiani e accettare di non esserlo. Non è un dramma per nessuno. Ma il cristiano apre, illumina, accoglie, rischia. Rischia. Il cristiano si affida a Dio e nello stesso momento si affida a un'umanità sconosciuta. Il cristiano è un uomo di affidamento, di fiducia, di apertura. Il cristiano non se ne va, rimane. Il cristiano non abbandona le situazioni difficili, le fa risorgere. Il cristiano viaggia in tutti i luoghi dove c'è qualcuno da incontrare. E se quel qualcuno non viene, il cristiano lo va a cercare. Questa è l'Epifania staccata dalle calze, in cui speriamo che abbiamo trovato qualcosa di buono, non lo so. E questa è l'Epifania staccata dai dolci, questa è l'Epifania slegata dalle tradizioni, pur quanto gioiose, delle nostre famiglie, ma l'Epifania è il Natale in politica. È la festa politica del Natale. L'Epifania è politica. È consegnare quel bambino a tutta l'umanità. E lottare fino alla morte perché nessuno ne sia privato. Uomini e donne, grandi e piccoli, credenti e non credenti, lavoratori e non lavoratori, uomini di cultura e uomini semplici, amanti e non amanti. Questa è l'Epifania. L'Epifania è la versione politica del Natale. Il Natale ci consegna un bambino e già ci doveva insospettire il fatto che, avendo aspettato un trionfatore, abbiamo trovato, ricevuto, qualcuno che aveva bisogno di noi. Però un giorno non basta aiutare il bambino, perché il bambino si aiuta di default. Dobbiamo imparare a andare verso quelli per cui di default non ci andremmo. E allora davvero comprendiamo che cosa voglia dire luce per tutti. I magi, i ciarlatani d'Oriente ce lo vengono a dire. E loro l'avevano capito, che era arrivato qualcosa di speciale. Pensate un po'. Gente dall'Oriente, quindi non della terra di Israele, astrologi, mezzi ciarlatani, di un'altra religione, che vengono a dire chi è arrivato. I pastori disprezzati da tutti. E gli angeli che lo fanno per dovere d'ufficio e poi se ne tornano in paradiso. Allora ci vuole un'umanità che accoglie la parola dei magi, dei pastori e degli angeli, ma la accoglie in forma ordinaria, come respiro ordinario. In questo senso l'Epifania è respiro, spirito, ed è anche la Pentecoste del Natale. Cioè lo spirito che mostra a tutti gli uomini e alle donne che cosa un uomo, Gesù di Nazareth, riassume in sé. Un Dio aperto a tutto e a tutti. Un Dio che ti stana dalle tue paure, che ti porta fuori dalle tue segrete vergogne, dicendoti che non hai bisogno di vergognarti di chi sei e di come lo sei, perché sei immagine sua. E la tua Epifania è essere te stesso fino in fondo, con libertà, con gioia e con coraggio. L'Epifania è la festa del coraggio. L'Epifania è la festa della profezia, perché racconta un mondo con la sua luce che il mondo non aveva mai visto. Fa vedere un mondo che nessuno immaginava ci potesse essere, e invece è già lì, che opera e che cresce. Il regno di Dio, pronto nella storia da sempre, ma che viene illuminato. È il faro di luce sul palcoscenico del teatro del mondo, che illumina la scena e dice chi c'è, chi parla, chi agisce, chi trasforma la storia. Ecco perché non possiamo celebrare il Natale se poi non celebriamo anche l'Epifania. Faremo dell'altare una festa privata dei nostri cuori, delle nostre famiglie, delle nostre comunità o delle nostre chiese. Da questo punto di vista l'Epifania è una festa radicalmente e profondamente laica. È la laicità di Dio che inonda la storia e la trasforma senza costringerla ad essere ciò che non vuole essere. Costringe amorevolmente la storia a diventare se stessa. Attraverso l'Epifania dovremmo ringraziare, inginocchiarsi ringraziando di fronte a tutte le realtà che incontriamo e che non sono me stesso, il mio mondo, la mia Chiesa, e dire grazie per questa diversità, perché è così e solo così che un'umanità può dignitosamente continuare a vivere.